Torpedo Duet. Originale radiofonico di Cappa e Drago con Alessandra Felletti e Massimiliano Speziani. Al pianoforte Andrea Rebaudengo. Sceneggiatura Gaetano Cappa e Marco Drago. Regia di Gaetano Cappa. Quinta puntata. Traslochi.
E tu vivrai qui, in questa reggia, tutta sola con il piccolo James? Sì?
Sembrerebbe proprio di sì. I divorzi hanno anche i loro vantaggi. Saremo io e il mio principe senza paura.
E uno stuolo di servitori.
Oh, beh, quelli sono inclusi nel prezzo.
Hai fatto il salto di qualità, Heidi. Da Hollywood a Beverly Hills.
Ah, davvero?
Tu ridi, ma è così qui a Los Angeles. Le tappe del successo si misurano dalla posizione della casa che possiedi.
Ah!
Quando ti chiedono tu dove abiti, è quella la risposta che decide fin da subito il tuo destino. E il massimo è quando arrivi proprio qui dove siamo noi adesso, in questo esatto momento. Beverly Hills, Beverly Hills.
E allora brindiamo a Beverly Hills, Beverly Hills. Champagne per i nostri amici.
Subito, Miss Lamar.
Ah, ah, champagne, champagne.
Alla tua, cara Bösky.
A te,
George. Venite, vi faccio vedere il parco, è molto grande. Si estende lì, dietro quella casa che c'è di fianco alla piscina.
E appunto, volevo chiedertelo, cos'è quella casa?
Devo vedere sul contratto, non l'ho ancora capito. Sono arrivata qui l'altro ieri. Sarà la casetta della piscina, non lo so.
La casetta della piscina?
Ma sì, lo spogliatoio, non ne ho idea.
Ma è una casa enorme.
Scusate se mi intrometto, signore. Quella è una dépendance abitabile di sua proprietà, Miss Lamar.
Ah, una casa intera abitabile?
Sì, Miss Lamar. Se lo desidera, posso darle le chiavi.
Beh, sì, ragazzi, che dite?
Sì.
Andiamo a vedere la casa che non sapevo di avere comprato.
Andiamo, andiamo.
Fritz!
Quanti cani!
Ehi, ma è completamente arredato. E c'è anche... un pianoforte!
Beh, niente male davvero. Che eleganza.
Ma è meraviglioso. Ho una casa intera tutta mia. Oltre alla villa da miliardaria, naturalmente.
Le case nuove e i traslochi portano sempre sorprese. A volte piccole, altre grandi. Quando ero bambino, a un certo punto cambiamo casa e ci trasferimmo in un nuovo quartiere. Fino ad allora eravamo vissuti accanto a un'officina rumorosa. I miei genitori volevano assolutamente un quartiere più silenzioso. Ma a me quel frastuono, quel baccano, quei clangori piacevano moltissimo. Forse è da lì che nasce il mio amore per la musica meccanica e dissonante.
Vuoi parlare di dissonanza, piccolo Antail?
Ma chi è? Maestro!
Il codice! Antail, ricorda il codice!
Ma cosa? Quale codice?
Il codice, Antail!
Il codice...
George? George? Tutto bene?
Sì, che ogni tanto, scusa...
Sogna ad occhi aperti.
Sì, beh, cosa stavo dicendo?
Parlavi di un trasloco di quando eri bambino.
Ah, sì, ecco, la nuova casa era di fronte al penitenziario statale di Trenton. Un po' mi faceva paura pensare che quell'edificio fosse pieno di criminali e un po' mi faceva paura anche il silenzio di quel nuovo quartiere. Un giorno però arrivò un furgone e parcheggiò davanti alla casa accanto alla nostra. Dal furgone uscirono due zitellone e un pianoforte. Da quel momento la vita in casa nostra cambiò. I miei erano disperati perché le due zitelle sembravano indemoniate e suonavano sempre. Cominciavano al mattino, si davano il cambio e continuavano per tutto il pomeriggio. E la sera, perfino la notte. Le cose andarono avanti per un bel po', tutti i giorni, tutto il giorno e tutta la notte. Poi, a un certo punto, ci fu una grande evasione dal carcere. Da quel momento nessuno vide più le due zitelle melomani.
Ma cosa c'entra l'evasione con le due pianiste?
Beh, si scoprì che il frastuono del loro pianoforte serviva a coprire il rumore dei carcerati che scavavano il tunnel per scappare. Oh. Quella che si chiama musica d'evasione.
Mi è venuta un'idea.
Un'invenzione.
No, solo un'idea, ma geniale come una delle mie invenzioni. Questa casa, la vedete? Ecco, da oggi è vostra, gratis. Pianoforte compreso.
Ma come sarebbe?
Ma pensateci un attimo, è un'idea così geniale da lasciare senza fiato.
Intendi dire che possiamo trasferirci qui a Beverly Hills gratis?
Ma certo, anche oggi stesso.
Beh, la proposta è molto generosa da parte tua, Heidi. Da parte nostra, invece, è più che allettante, vero, Bösky?
Praticamente io non ci sono mai, sareste quasi sempre da soli. Con lo stuolo di servitori, si intende.
Beh, non so che dire, è veramente...
Troppo.
Ma Bösky, pensaci, gratis. Potrei evitare di comporre per il cinema e concentrarmi sulla mia musica.
La tua musica! Cosa fai?
Ma...
Ricorda il codice!
George? George?
Dicevamo...
Che Heidi non è quasi mai in casa.
Proprio così. E le rare volte che ci sono, se non sono in laboratorio, sono praticamente sempre in piscina con Anne Southern.
Quella di Maisie?
Proprio lei.
Grande esperto di cinema, il signor Antile.
Il mio è un interesse puramente endocrinologico, Bösky, lo sai. Anne Southern è una tipica iper-post-pituitaria.
Sì, certo. E quindi tu e quella Anne Southern siete sempre mezze nude in piscina?
Bösky, dai.
E la piscina è giusto qua fuori. Tutte le finestre affacciano su questa cavolo di piscina con te e Anne Southern mezze nude che vi schizzate l'acqua vicenda. E George alla finestra, come un bambino davanti alla vetrina di un negozio di giocattoli. Forse non sai chi è davvero George Antile. George Antile è l'uomo che amo. Ma è anche l'uomo che non sa resistere alle cameriere e poi te lo viene a dire per farsi perdonare.
Ma dai, ormai sono anni che non...
Taci, George.
Ricevuto il messaggio, Bösky. Fai come se non te l'avessi mai chiesto.
No, ma come? La casa, l'affitto, Anne Southern, gratis. La casa, non Anne Southern.
George.
Nel 1923 vivevamo in un appartamento in Rue de l'Odéon, proprio sopra la famosa libreria Shakespeare and Company di Sylvia Beach, il vero centro delle belle lettere di lingua inglese sul continente. Ogni qualvolta che T.S. Eliot o Wyndham Lewis arrivavano da Londra per una vacanza parigina, andavano direttamente in libreria da Sylvia. Dopo che Ezra Pound scrisse un libro su di me...
Ezra Pound? Un libro su di te, di poesie?
Ma no, guarda che Pound non è soltanto un poeta. Ah. Pound è instancabile, non dorme mai e scrive di tutto. Appena capisce confusamente un concetto, elabora una teoria. Ha scritto dei saggi sulla traduzione dal cinese senza conoscere il cinese.
Geniale!
Oh, un vero genio! E nel mio caso una sera gli ho parlato, da ubriaco, di certe mie teorie musicali. Mm-hmm. Lui ha voluto ascoltare le mie composizioni e poi ha scritto e pubblicato un trattato di armonia incentrato su di me.
Che onore!
Sì, però alla fine non ho capito se questo entusiasmo mi abbia portato bene o male. Ah. Tutti gli altri musicisti hanno cominciato a chiedersi come avesse fatto questo americano un po' sbruffone a ottenere una simile promozione a pieni voti da un intellettuale influente come Ezra Pound. E si sa come vanno queste cose. In ogni caso, dopo il libro, tutti quelli che appartenevano alla scena letteraria anglo-americana erano curiosi di vedere com'ero fatto e di sentire come suonava la mia musica. Fu per quello che Silvia decise che un pianoforte nella stanza più grande del nostro appartamento ci sarebbe stato bene, anche perché di sotto avrebbe fatto troppo frastuono. Fu così che mi procurai un pianoforte e feci sapere a tutti che a casa Antile, al piano di sopra, si servivano tè musicali alle 4:30 di ogni pomeriggio.
Ed erano affollati questi tè musicali?
E come? Cominciarono a presentarsi tutti i più grandi scrittori del momento, inglesi e francesi. In qualche fortunata circostanza arrivai a intrattenere contemporaneamente James Joyce, T.S. Eliot, Ford Madox Ford, Ernest Hemingway, Wyndham Lewis e Ezra Pound.
Una bella squadra di eccentrici.
Oltretutto, i rapporti tra loro non sempre erano buoni. Di sicuro uno non si sarebbe fatto vedere se avesse saputo che c'era anche l'altro. Se ricordo bene, il più alto di tutti era Ernest Hemingway, subito seguito da T.S. Eliot. Ezra non era basso, ma vicino a quei due lo sembrava. Joyce era quello che dava l'impressione di essere più piccolo e fragile. Ford Madox Ford era rotondo e tacchiato, un po' come H.G. Wells. Wyndham Lewis era abbastanza alto, ma anche lui un po' sovrappeso. I modi di vestire erano diversissimi. Hemingway, che ci teneva a fare il grezzo, vestiva come un bostaiolo. T.S. Eliot, che faceva il bancario a Londra, indossava un anonimo vestito da ufficio marrone. Ezra Pound, invece, girava con uno stravagante capo di tweed disegnato da lui stesso con vistosi bottoni quadrati di un blu vivace. Ford Madox Ford si avvolgeva in un vestito che sembrava un tendone di tweed grigio chiaro. Wyndham Lewis aveva un vestito nero corvino con mantella e cappello in tinta. Joyce aveva i suoi pantaloni bianchi di cotone, anche se a Parigi non si portano pantaloni bianchi di cotone, nemmeno in piena estate. Le loro voci non erano da meno in quanto a varietà. T.S. Eliot parlava a voce bassa e dritto al punto, alla Humphrey Bogart. Ezra Pound si sbracciava divagando con gorgheggi acuti. Ford Madox Ford parlava con un sacco di schiarimenti della gola. Era stato gasato durante la guerra, che alla fine diventarono così frequenti che si poteva pensare che balbettasse. Wyndham Lewis sputava fuori le frasi con una fredda, gelida rabbia. Hemingway stava quasi sempre zitto e Joyce parlava con massima cura e con una voce liscia e fine che tradiva la sua formazione di cantante. Anche i loro accenti erano piuttosto variegati. T.S. Eliot parlava bostoniano, Ezra Pound parlava un dialetto che si poteva solo sentire negli show radiofonici in cui si prendevano in giro i contadini dell'Arkansas. Joyce, a meno che non parlasse direttamente en français o nell'amatissimo italiano, parlava un inglese pregno di vivacità irlandese con una voce da fine tenore. Hemingway aveva l'accento del Midwest e una voce più acuta di quella che ci si sarebbe aspettati vedendolo. Ford Madox Ford era sdolcinato, uguale a Nigel Bruce quando fa Watson nelle avventure di Sherlock Holmes. E l'accento di Wyndham Lewis era algidamente oxfordiano, il che significa non avere il minimo accento.
L'accento, quanto mi fa soffrire il mio accento.
Ma perché? È un po' esotico, ma...
E appunto, infatti sono sempre l'unica attrice muta in scena.
Con certe sceneggiature che girano negli studios, ti assicuro che poter stare zitta può facilmente diventare una forma di privilegio.
E pensare che Louis B. Mayer mi ha costretta a frequentare lezioni di conversazione inglese per un anno intero.
Ah.
Ma poi tornavo a casa e la mia coinquilina all'epoca era Ilona Massey, un'attrice ungherese. Io ammazzavo l'inglese, ma lei lo seppelliva. E alla fine parlavamo in tedesco.
Natürlich.
L'accento tedesco oggi come oggi non è l'accento esotico più amato.
Significa però che sei scappata da lì. Sei una tedesca buona. Ce ne sono tanti ormai, soprattutto a Hollywood.
Io sono austriaca.
Sì, giusto. Come Hitler.
Come Freud.
A proposito di Freud, mi succede spesso di sognare a occhi aperti.
Me ne sono accorta.
Sogno Stravinsky, che mi perseguita. Mi parla di codici, rulli perforati, piano meccanico, cose del mio passato.
Tempo presente e tempo passato sono forse entrambi presenti nel tempo futuro. E il tempo futuro è contenuto nel tempo passato.
Brava, bello scioglilingua.
È T.S. Eliot.
Dovresti dirlo a voce bassa, però, come lo reciterebbe lo stesso Eliot.
Ci lavorerò.
Vedrai che Louis B. Mayer sarà contento.
Non lo so, la donna più bella del mondo non può essere anche la più intelligente. Non per Mayer, non per Hollywood.
Dimostragli che non è così.
Ci lavorerò. Anzi, ci lavoreremo.
Noi?
Mi è venuta un'idea.
Per un film?
No, per sconfiggere Hitler.
Torpedo Duet. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Con Alessandra Felletti e Massimiliano Speziani. E con Mario Cei, Claudio Moneta, Daniele Ornatelli, Dario Sansalone e Cinzia Spanò. Al pianoforte Andrea Rebaudengo. Al pianoforte meccanico Pietro Zappalà. Ottimizzazione del suono Gianluca Barbato. Assistente di studio Alessandro Loglio. Assistente alla regia Marco Drago. Sound design, montaggio e regia Gaetano Cappa. Una produzione della RSI realizzata dall'Istituto Barlumen.